Sei rientrata finalmente da queste bellissime vacanze, Francesca?
Purtroppo sì, Roberta. Lasciare quel delizioso appartamentino a Parigi è stato proprio uno strazio.
Ah, perché tu sei d'appartamento, no? Io invece vado a cercarmi le pensioncine, quelle che mi riportano un po' all'infanzia, no? Alle vacanze con la mezza pensione.
Allora ti porto io in un posto speciale.
Doc, tratti da una storia vera.
Benvenute e benvenuti a Doc tratti da una storia vera. Io sono Francesca Scherini, sono insieme a Roberta Lippi.
Ben ritrovati e ben ritrovate.
E siamo prontissime per una nuova puntata, una nuova storia da condividere, come sempre ispirate da un documentario, una docuserie o un podcast che ci ha fatto conoscere una storia, che insomma ha portato all'attenzione un tema che ci ha colpito, ci ha emozionato e ci ha fatto pensare che valesse la pena dedicarci una puntata. Tra l'altro abbiamo ricevuto molti suggerimenti da parte vostra, sicuramente per le prossime puntate prenderemo spunto anche da ciò che ci avete segnalato, quindi grazie davvero, continuate a seguirci, a scriverci alla nostra mail che è doc@radiopopolare.it o sui nostri social dove ci trovate come doc-tratti da una storia vera. Ma veniamo alla storia di oggi, Roberta, di cosa si tratta?
Allora, oggi abbiamo scelto un documentario forse un po' datato, ma che parla di un tema purtroppo sempre molto attuale, ovvero l'immigrazione. E fra le tante storie che negli anni sono state raccontate, ancora purtroppo ne racconteremo, abbiamo scelto questa perché insieme alle difficoltà, alle ingiustizie e anche al dolore racconta soluzioni e porta un po' di aiuto, di speranza insomma nella tematica. Parliamo di Hotel Splendid, è un documentario del 2016 di Mario Bucci, dura 90 minuti ed è disponibile su una piattaforma che oggi approfittiamo anche per segnalarvi perché è gratuita, non ne abbiamo mai parlato ed è piena zeppa di documentari, si chiama documentando.org. Andate a farci un giro perché secondo noi ne vale effettivamente la pena. Ma tornando alla storia di oggi, che cos'è l'Hotel Splendid? È un albergo 3 stelle situato a Cesenatico che è stato trasformato in un centro di accoglienza per migranti provenienti dalle coste africane.
Nel documentario si porta avanti una doppia narrazione, quella del drammatico viaggio dei migranti raccontato in prima persona da alcuni di loro che ripercorrono le violenze, gli abusi indicibili che hanno dovuto subire per arrivare in Europa e poi il successivo percorso per richiedenti asilo dall'ingresso nel centro di accoglienza fino alla conclusione dell'iter di valutazione, passando attraverso le attività organizzate per insegnare loro l'italiano, ad esempio qualche mestiere, insomma in attesa di poter lavorare davvero una volta in possesso dei documenti. Non c'è voce narrante, non ci sono commenti e nessun tipo di giudizio, solo i racconti dei migranti e gli scorci di una quotidianità passata appunto tra banchi di scuola, pranzi, cene, lavori e preparazione ai colloqui.
Le storie dei migranti sono strazianti e fa ancora più impressione per certi versi ascoltarle proprio dalle loro voci che sono fredde, distaccate, come se tutto quello che è accaduto loro in realtà fosse accaduto a qualcun altro. Conosciamo per esempio Adama, originario della Costa d'Avorio, che dopo 3 giorni nel deserto senza cibo, senza acqua, sale su un gommone con altre 46 persone, ma l'imbarcazione si rovescia in acque tunisine e solo in 7 riescono a salvarsi rimanendo aggrappati ai resti di questo gommone. Però per via delle correnti vengono ritrasportati in Libia. Adama dunque non demorde e dopo aver lavorato ancora in Libia per recuperare di nuovo il denaro per un nuovo viaggio, perché ricordiamo sempre, no, che questi viaggi costano davvero molto per quelli che sono costretti ad affrontarli, si imbarca nuovamente e questa volta ce la fa, arriva in Italia dopo 2 giorni di navigazione e da qui inizia un nuovo viaggio, ovvero quello per ottenere un asilo politico e i documenti necessari per poter poi restare in Italia e lavorare.
Conosciamo anche essa, che ha lasciato il Gambia a causa del regime e che ci racconta gli ostacoli superati per arrivare in Italia, il deserto del Niger, la Libia, che da tutti viene raccontato come il posto più pericoloso in assoluto, ed infine il mare. Ed è proprio attraverso le testimonianze di alcuni dei 76 migranti ospiti dell'Hotel Splendid che il documentario ci ricorda che ognuno di loro aveva un lavoro nel proprio paese di origine. Adama era un tecnico del computer che lavorava nel negozio di famiglia distrutto dalla guerra, che tra l'altro si è portata via anche i suoi genitori. Essa, un ufficiale militare accusato di essere contro il governo e quindi costretto a scappare, e soprattutto che ognuno di loro vuole solo poter ricominciare a lavorare, a rifarsi una vita, e che in nessun modo vorrebbero restare lì così fermi in Italia, bloccati, immobilizzati in attesa di sapere cosa fare della loro vita senza soldi e senza documenti.
Per 12 mesi il regista vive con con loro all'interno dell'hotel, cerca, come dice lui, di naturalizzare l'uso della telecamera, condividendo tutti i momenti che grazie ai volontari vengono organizzati all'interno delle giornate, no? Per sfruttare al meglio il tempo che inesorabilmente deve trascorrere per gli adempimenti burocratici. Bisogna imparare la lingua, bisogna prepararsi su come affrontare il colloquio con la commissione che giudicherà se si ha in diritto di ricevere l'asilo politico, preparare insomma i documenti eccetera, anche laddove è possibile imparare un po' un mestiere. E non mancano anche momenti conviviali, divertenti insieme ai volontari, come per esempio la preparazione della pasta fresca per la cena di Natale.
La presenza del regista nel centro e la conseguente estrema vicinanza con i migranti ospitati ci permette inoltre di togliere quell'etichetta di profughi che spesso si attribuisce generalizzando e omologando le vite tanto diverse di ogni persona che certo si ritrova nello stesso luogo in attesa della stessa sentenza, diciamo così, ma ha un vissuto e un'esperienza diversa, unica e speciale. Persone costrette a lasciare una realtà in cui si erano costruite una vita più che dignitosa, abbandonando i propri cari e tutto ciò che conoscono.
Ma prima di proseguire il nostro viaggio facciamo una piccola pausa, pronta a ricominciare fra pochissimo, giusto il tempo di ascoltarci Willy Peyote.
Mi piace guidare nei giorni di pioggia, quando come d'incanto il tergicristallo fa tempo col pezzo che sto ascoltando. Mi piace guidare nei giorni di pioggia, quando come d'incanto il tergicristallo fa tempo col pezzo che sto ascoltando. Anche lì sono uguale. Tu vuoi andare via? Sì. Vuoi andare in un posto qualsiasi? Milioni di chilometri miriadi di posti come questo, dai, fidati. C'è un proverbio cinese che dice prenditi bene, l'impiegato del mese sorride al capo in catene, l'immigrato alle prese con l'accoglienza, stop alle nostre frontiere, forse sparare conviene. Le piccole e le medie imprese, largo le tue larghe intese, bilancio le entrate e le spese, tutti con troppe pretese, tipo alla fine del mese. Tranquilli che non è una gara, vai impara se conti le attese, quel cingalese con le rose sotto la neve ti vede a tuo agio tipo spiri in borghese. C'è un lavoro di merda, il tuo capo è cinese. C'è un lavoro di merda, il tuo capo italiano, tanto ormai lo sappiamo è palese, tutto il mondo è paese. Parla di equità, ce ne fosse la metà saremmo già da un pezzo in fuga in mare aperto. E parla di onestà, ce ne fosse la metà sareste già da un pezzo prossimi all'arresto. E dice che non sono un razzista, ma è un razzista, ma non lo sa. Chi dice io non sono un razzista, ma è un razzista, ma non lo sa. Chi dice io non sono un razzista, ma è un razzista, ma non lo sa. Chi dice io non sono un razzista, ma è un razzista, ma non lo sa.
Bentornate, bentornati ad Hoc tratti da una storia vera. Io sono Roberta Limpi, con me c'è Francesca Scherini. Una nuova storia a tenerci compagnia. Nuova si va per dire perché siamo all'interno di un documentario del 2016, ma soprattutto purtroppo questa storia è sempre molto attuale. Parliamo infatti di migranti, parliamo di richiedenti asilo politico, lo facciamo grazie a Hotel Splendid, che è un documentario di Mario Bucci, che ci racconta di un anno trascorso insieme a 76 migranti accolti dalla struttura appunto dell'omonimo hotel di Cesenatico, che come altre strutture in Italia in quel periodo circa 2 anni prima venne convertito a un centro di accoglienza straordinario a seguito di un aumento del numero di migranti provenienti dalla sponda meridionale del Mediterraneo. L'Hotel Splendid venne individuato dalla cooperativa sociale Onlus CAD per l'accoglienza dei migranti dopo aver vinto un bando della prefettura.
Documentario che tra l'altro ci ha permesso di scoprire una piattaforma gratuita e ricchissima di contenuti che vi segnaliamo subito. Si chiama documentando.org. Sappiamo che si tratta di un tema difficile, quello di oggi, e molto controverso all'interno proprio dello stesso documentario. Vediamo anche le immagini della manifestazione organizzata a suo tempo dalla Lega Nord con un agguerritissimo Matteo Salvini contro l'operazione Mare Nostrum, contro l'utilizzo di strutture alberghiere come appunto centri di accoglienza, organizzata proprio di fronte all'Hotel Splendid. E infatti vediamo anche le immagini di come i volontari spieghino qualche ora prima dell'arrivo delle telecamere che, se insomma i ragazzi vogliono restare, sono adulti e possono farlo, ma che se vogliono, come dire, uscire da questo circo mediatico, è stato messo loro a disposizione un pullman che li trasporterà in una sorta di gita domenicale fuori porta, proprio per evitare che le loro vite possano essere strumentalizzate. Infatti appunto questa manifestazione ha poi avuto un collegamento in diretta con la trasmissione Domenica Live condotta ai tempi da Barbara D'Urso su Canale 5.
Un anno di lavoro, circa 100 ore di girato, un'opera corale che racconta il vissuto dei migranti da prima dello sbarco fino alle procedure di accoglienza. Sono ragazzi per lo più provenienti dall'Africa occidentale e hanno un'età compresa fra i 20 e i 30 anni che, nei limiti di alcune regole, sono liberi di entrare o uscire dalla struttura in attesa di incontrare questa commissione che deciderà proprio sul loro status di rifugiati. Nonostante le molte attività in cui li vediamo occupati, lo abbiamo detto, le lezioni di italiano, le faccende domestiche, diciamo così, a volte anche aiuti veri e propri al paese che li accoglie, come la pulizia delle spiagge a seguito di inondazioni che hanno colpito la zona, non possono cancellare la frustrante attesa di questi ragazzi, ed è questa frustrazione un sottotesto che accompagna l'intero documentario.
È una storia di qualche anno fa, quella che stiamo raccontando, lo abbiamo detto, ma il modo in cui è stata raccontata ce l'ha fatta scegliere fra le tante, magari anche più attuali, no? Che parlano di migrazione. Ma come abbiamo detto, il tema è sempre purtroppo tristemente attuale, e per fortuna c'è qualcuno che continua ad occuparsene. Per questo motivo siamo molto felici di avere con noi oggi Sara Consolato, responsabile della comunicazione e relazioni esterne di Refugees Welcome Italia. Benvenuta ad Doc, grazie per essere qui.
Salve, buongiorno a tutti e tutte.
Grazie per essere qui con noi. Senti, magari cominciamo a spiegare a chi ci ascolta come nasce e di che cosa si occupa Refugees Welcome Italia.
Allora, Refugees Welcome Italia è un'associazione relativamente giovane, abbiamo festeggiato quest'anno i nostri primi 9 anni di vita e nasce in Italia nel 2015 come capitolo italiano di un'organizzazione che esiste a livello europeo, che si chiama appunto Refugees Welcome International, e con l'obiettivo di promuovere l'inclusione sociale delle persone rifugiate attraverso il coinvolgimento diretto dei cittadini e delle cittadine. E diciamo che l'idea di base è che non ci possa essere reale inclusione nelle nostre comunità se non si creano delle relazioni fra le persone che arrivano nel nostro paese e le comunità appunto che le accolgono. Quindi il nostro obiettivo, attraverso diversi programmi come l'accoglienza in famiglia e il mentoring, è creare proprio uno spazio fisico di incontro dove si possano costruire delle relazioni, dei legami che aiutino tutti e tutte a sentirsi a casa e parte di una comunità, perché appunto, ripeto, non ci può essere inclusione se non ci sono delle relazioni e dei rapporti con il mondo che ci circonda.
Ecco, fra le tante cose di cui vi occupate parliamo anche dell'accoglienza in famiglia, perché esiste. E come funziona l'atto pratico? Che risposte avete ottenuto finora?
Allora, l'accoglienza in famiglia, ci tengo appunto a precisare, anche a fronte di quello che ho detto precedentemente, viene intesa da Refugees Welcome come uno strumento di supporto all'inclusione. Quindi è per questo, questo è per noi l'accoglienza in famiglia, qualcosa che aiuta le persone a diventare parte della cittadinanza. Come funziona? Le famiglie, dove appunto famiglie è da intendere in senso esteso, quindi possono essere coppie di tutti i tipi, ma anche singoli individui, singole persone. Quindi si iscrivono sul nostro sito per dare disponibilità ad ospitare. Il requisito fisico imprescindibile è che abbiano una camera libera a casa, quindi non sono, certo, diciamo, accettate situazioni diverse da uno spazio esistente, da una camera, e questa disponibilità è di minimo 6 mesi, che poi eventualmente possono essere rinnovate. Nel momento in cui la persona si iscrive, si avvia un percorso, diciamo, di screening, diciamo così, che è finalizzato a conoscere la persona che vuole ospitare, a capirne le ragioni, se appunto questa persona viene ritenuta idonea perché ha capito, inteso il senso del progetto, ha diciamo degli obiettivi che sono coerenti con quelli che appunto sono gli obiettivi nella nostra associazione. Allora poi viene invitato a un corso di formazione, quindi c'è questa procedura di screening e di formazione, e poi si lavora sul matching. Il matching, diciamo, che appunto vuol dire abbinamento in inglese, in italiano scusate, è quindi una volta diciamo compreso il profilo della persona ospitante, cerchiamo un profilo di una persona rifugiata che possa andare bene con questa persona. Quindi l'obiettivo è cercare un abbinamento che possa funzionare fondamentale per tutte le persone coinvolte. Una volta che questo abbinamento è individuato, le persone si conoscono, si incontrano più volte e se alla fine di questi incontri conoscitivi e di approfondimento sono tutti d'accordo, si inizia la convivenza. Una volta che la convivenza inizia, Refugees Welcome fa un'altra cosa importante, che è l'accompagnamento. Questo vuol dire che noi rimaniamo costantemente in contatto sia con la persona ospitata che con la persona che ospita. Li accompagniamo in questo percorso, interveniamo se ci dovessero essere dei problemi, aiutiamo la persona rifugiata nel suo percorso di inclusione, perché appunto, come ho già detto, l'accoglienza in famiglia è uno strumento che permette alle persone di integrarsi. Quindi questo periodo di vita con le persone, diciamo, del posto, deve aiutare la persona rifugiata a diciamo, concludere il suo inserimento nella società italiana. Quindi ci aspettiamo che alla fine della convivenza la persona abbia un lavoro stabile, possa andare a vivere da solo e incominciare appunto la sua vita in totale autonomia. Quindi l'obiettivo è l'inclusione e l'autonomia attraverso la creazione di legami e di relazioni che all'interno ovviamente di una convivenza nascono più o meno spontaneamente.
Ecco, all'interno del vostro sito c'è uno spazio molto bello, secondo me, dedicato alle storie, no? Ai vari incontri. Ce n'è magari una che, col pochissimo tempo che abbiamo a disposizione, vale la pena raccontare?
Bah, guarda, ce ne sono tantissime. Sicuramente quelle che mi sono rimaste più impresse sono quelle magari di ragazzi piuttosto giovani. Mi viene in mente Ibrahim, questo ragazzo della Sierra Leone che era arrivato in Italia giovanissimo, minorenne, da solo, senza famiglia, con tantissima ambizione, con anche un bagaglio culturale notevole. Appunto, se non fosse stato per la famiglia che l'ha accolto, molto probabilmente Ibrahim avrebbe smesso di studiare dopo la terza media e avrebbe cominciato a fare un lavoro magari nemmeno molto qualificato. Invece, grazie appunto alla famiglia che l'ha accolto, ha avuto la possibilità di riprendere in mano i propri sogni. Noi diciamo spesso questa cosa, che l'accoglienza in famiglia è un modo anche per aiutare le persone rifugiate a riappropriarsi delle proprie aspirazioni e dei propri sogni, ed è proprio questo che è successo a Ibrahim, perché appunto in questi 6 mesi di convivenza ha potuto concentrarsi sulle sue passioni, sui suoi interessi, ha vinto una borsa di studio e adesso studia all'Università del Texas negli Stati Uniti.
Wow, che bello, bellissimo, grazie per averla condivisa con noi.
Ecco, Sara, nel documentario di oggi, cioè quello di cui parliamo oggi, si parla anche dei tempi di Mare Nostrum, quindi di qualche anno fa. Dal vostro punto di vista, da quello che potete vedere, com'è la situazione migranti oggi?
Ma guarda, io direi mala tempora currunt, permettetemi questa espressione latina che però è molto calzante, nel senso è un periodo veramente molto negativo, perché si sono, diciamo, concentrate varie cose sia a livello micro che a livello macro. In generale c'è sempre comunque questa tendenza a considerare i fenomeni migratori come un'emergenza, quindi non come un fenomeno strutturale ma come un contesto emergenziale, appunto di invasione, di trattare questa istanza in termini di mera sicurezza, no? E le migrazioni sono qualcosa da cui ci dobbiamo difendere. Cosa deriva, a che cosa porta questo approccio? Questo approccio porta inevitabilmente all'incremento della violenza alle nostre frontiere, perché appunto la risposta a quello che viene percepito come una minaccia qual è? Appunto respingimenti, chiusure che a loro volta portano morti in mare, morti alle frontiere, e c'è tutto accompagnato anche da una narrativa, quindi da un linguaggio pubblico a volte molto violento, razzista, e che tende a deumanizzare le persone. A livello politico questa deumanizzazione e questa violenza poi trova anche un approccio pratico nelle cosiddette politiche di esternalizzazione, cioè il fatto che l'Unione Europea e l'Italia anche in particolare faccia degli accordi con paesi terzi a cui in pratica demanda la gestione dei flussi migratori, dove per gestione si intende principalmente fare in modo che siano questi paesi a fare il lavoro sporco per noi, quindi a respingere le persone, a incarcerarle nel caso della Libia, a metterle nei centri di detenzione nel caso dell'Albania, e quindi tutto funzionale anche a una invisibilizzazione dei corpi delle persone migranti, che quindi vengono tenute distanti in questi paesi, in questi centri, l'abbiamo visto in Albania, in modo che noi, l'opinione pubblica, non li possa vedere, e quindi non potendo vederli è più difficile di diventare consapevoli di tutte le gravi violazioni dei diritti umani che avvengono sulla pelle di persone che, ripeto, non hanno commesso nessun reato, certo, se non quello di attraversare un confine alla ricerca di una vita migliore, alla ricerca di possibilità migliori, che credo che sia l'aspirazione più universale che esista.
Esattamente, esattamente. Senti, insomma, i progetti che seguite sono tantissimi, purtroppo non abbiamo il tempo di poterli citare tutti, ce n'è uno in particolare magari di cui ci vuoi parlare?
Sì, voglio parlare di del nostro progetto di mentoring, che penso che una cosa che possa interessare anche i vostri ascoltatori e le vostre ascoltatrici, che è la possibilità di creare un rapporto di amicizia con una persona rifugiata, quindi costruire un legame, fare appunto delle cose che fanno gli amici abitualmente, andare a visitare una mostra, andare a prendere qualcosa da bere, conoscere dei posti nuovi. E quindi noi mettiamo in contatto queste persone, questi cittadini e queste cittadine che sono desiderose di dedicare un po' di tempo a fare del volontariato con una persona rifugiata per aiutarla a integrarsi, e appunto le persone rifugiate, che spesso, ripeto, sono persone che hanno pochissima possibilità di conoscere delle persone del posto, quindi hanno difficoltà a fare amicizia con degli italiani e dell'italiano, comunque con persone che sono radicate nella nostra comunità. Quindi a chiunque sia interessato a questo progetto di mentoring, che ha diverse varianti, diciamo, comunque basta andare sul nostro sito, trovate tutte le indicazioni per iscriversi e per appunto iniziare questa bella avventura a fianco di una persona rifugiata. Posso assicurarvi che è un progetto che è molto arricchente dal punto di vista umano per tutte le persone coinvolte.
Ecco, allora la domanda di chiusura era proprio capire insieme a te come fare ad aiutarvi, sostenervi e collaborare. Questo è sicuramente un progetto interessante, vogliamo magari ricordare i vostri riferimenti, così almeno chi ci ascolta,
sì, certo,
sa cosa fare.
Certo, allora potete appunto aiutarci attivandovi in prima persona, diventando appunto mentore, come ho spiegato prima, diventando famiglia accogliente, diventando attivista, quindi facendo del volontariato nei gruppi locali di Refugees Welcome. Ricordo che a Milano c'è un gruppo molto grosso che funziona molto bene, Refugees Welcome Milano, che trovate anche sui social, su Instagram, su Facebook, se volete appunto entrare in contatto. Potete anche farci una donazione. Per capire come funziona tutto questo basta andare sul nostro sito, che è appunto www.refugees-welcome.it. Ci sono vari moduli da compilare, cioè un modulo per ogni opzione, quindi per diventare attivista, per diventare famiglia accogliente, per diventare mentore. Se volete farci una donazione, compilate il modulo e vi richiameremo i nostri referenti locali, in particolare i nostri referenti e le nostre referenti di Milano, che sono super attivi e attive e hanno creato una bellissima comunità. Vi contatteranno per ulteriori approfondimenti.
Perfetto, grazie mille per essere stata con noi e grazie davvero per tutto quello che fate, e magari, insomma, chi lo sa, ci risentiremo presto. Grazie.
Grazie, alla prossima.
Grazie a voi.
Dalle mie parti si parla piano, dalle mie parti si mangia sano, dalle mie parti. Dalle mie parti si vola in alto, dalle mie parti lo sguardo è basso, dalle mie parti. Dalle mie parti si crede in Dio, dalle mie parti sai chi sono io, dalle mie parti. Dalle mie parti si è pane al pane, dalle mie parti chi se ne fotte delle tue parti.
dalle mie parti ci sono io. Lo sai chi sono io, lo sai che è tutto mio, lo sai che quello che calpesti sotto i piedi è il suolo mio. Lo sai che tu da questa parte non puoi giocare con la sorte. Lo sai che ti sei spinto troppo in fondo oltre l'orizzonte. Lo sai che l'orizzonte è mio, che il mare non è mica tuo. Lo sai che l'acqua che tu indoi mentre affondi è di mio zio. O forse di qualche antenato, un uomo sempre a me legato. Ci sono sempre stato.
Bellissimo questo pezzo dei Negramaro, che nel 2021 vinse il premio Amnesty International Italia e Voci per la Libertà per il miglior brano in difesa dei diritti umani. Noi siamo sempre ad hoc, tratti da una storia vera, Francesca Scherini e Roberta Lippi, e la storia dell'Hotel Splendid di Cesenatico, raccontata nel documentario Ono omonimo, che dal 2014 al 2023 venne utilizzato come centro di accoglienza straordinario per un gruppo di migranti provenienti dalle coste africane in attesa dell'incontro con la commissione che avrebbe deciso le sorti del loro destino, riconoscendo o meno l'asilo politico e concedendo o meno i documenti necessari alla permanenza e a trovare un lavoro. Pur essendo una storia di 10 anni fa, proprio perché ormai l'hotel è tornato ad essere un luogo di villeggiatura, ha cambiato nome, ha dimenticato tutto ciò che è accaduto in quegli anni, ci è sembrato giusto non dimenticare un problema tristemente sempre attuale.
Il regista ha trascorso, lo abbiamo detto, 12 mesi insieme ai migranti ospiti di questa struttura. Ci ha permesso quindi di conoscere così le loro storie, ascoltare le tante difficoltà, le violenze, le ingiustizie che hanno dovuto subire e affrontare per raggiungere l'Italia. Pensate che uno di loro, essa, condivide con il regista una riflessione: per affrontare questo viaggio ci vogliono molti soldi, lo abbiamo detto, 1500 euro più tutti quelli che vengono richiesti nei vari checkpoint, pena violenze inaudite o prigionie o insomma torture varie. Con questa cifra in certi paesi è possibile avviare un'attività e vivere dignitosamente, cosa che essa stesso avrebbe fatto molto volentieri se non fosse dovuto fuggire in quanto in pericolo di vita. Quindi ragioniamo veramente su queste cifre incredibili. Ricordiamoci per esempio anche le cifre sconvolgenti che hanno dovuto pagare le persone di Gaza per uscire dalla striscia di Gaza, e lo ricordiamo spesso che ad oggi nessun corridoio umanitario è stato aperto, neanche in Palestina, e che le persone non possono addirittura neanche più pagare per scappare da lì. Ma tornando al documentario, Francesca, sappiamo anche che molti migranti si sono presi delle porte in faccia, no?
Molti dei migranti riceveranno un no come risposta alla richiesta di asilo politico, ma qualcuno ce la farà, e fra questi proprio essa, ex soldato ONU costretto a scappare dal Gambia perché accusato di attività antigovernative, che riuscirà ad avviare una sua attività in Europa e a mandare soldi alla sua famiglia, addirittura a tornare nel suo paese a seguito delle mutate condizioni politiche, accompagnato dallo stesso regista che ha deciso di documentare la sua vita anche dopo la procedura di accoglienza a Cesenatico. Ma questa è un'altra storia, raccontata in un altro documentario che si chiama The Strong Man of Bureng, di cui magari vi parleremo un'altra volta.
Proprio così, è tempo di salutarci, ma torneremo la prossima settimana con un'altra storia, tanti punti e spunti di riflessione da condividere. Noi nel frattempo vi chiediamo di continuare a seguirci, se volete, anche sui nostri social, dove ci trovate come doc-tratti da una storia vera. Scriveteci naturalmente, come sempre, a doc@radiopopolare.it, e ricordatevi che potete riascoltare tutte le nostre puntate nella sezione podcast del sito di Radio Popolare.
Ciao!
Andavamo che non era ancora giorno, la bocca piena di sogni e dolore. Lasciavamo in un niente di ore lì attorno una casa di gente e di amore. È una terra dai